Amici d'ascolto, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella per Non Solo Sport. Oggi andiamo in Sardegna per una bella storia legata al mondo dell'immigrazione e chiaramente anche al mondo dello sport, in particolare quello del calcio. Luca Collodi ha intervistato Andrea Belfiori, animatore della comunità Il Sicomoro di Cagliari, che ha come obiettivo quello di scovare dei giovani campioni tra gli immigrati che arrivano in Italia, in Sardegna in particolare. Sentiamo l'intervista di Luca Collodi ed Andrea Belfiori.
Andrea, grazie alla Federazione Italiana Gioco Calcio della Sardegna, grazie anche alla Regione Sardegna, voi della comunità Il Sicomoro state portando avanti un esperimento, e cioè quello di trovare tra i profughi che arrivano con i barconi in Sardegna dei campioni di calcio. Ora, io ho forse tradotto e semplificato in modo un po' eccessivo, ma certamente tu, Andrea, ci puoi raccontare questa storia in maniera più precisa.
Sì, certo. La ricerca del talento, diciamo che non è il primo obiettivo. Il primo obiettivo è quello di cercare di fare integrazione. Credo che lo strumento del calcio sia l'ideale, perché comunque accomuna tutti. Poi noi riusciamo ad unire in questo modo sia l'aspetto sociale dell'integrazione sia l'aspetto sportivo, che magari ci consente di inserire qualcuno di questi ragazzi in società calcistiche dilettantistiche della nostra regione.
Andrea Belfiori, com'è nata questa idea?
Allora, innanzitutto è nata da parte della Federazione della FCC Sardegna, perché sono state inoltrate presso la federazione numerose richieste di tesseramento per ragazzi immigrati in precedenza, per cui la federazione si è posta il problema e si è fatta una domanda: se ci sono talmente tante richieste, è evidente che i ragazzi validi ci sono, e di conseguenza per cercare questi ragazzi validi hanno creato questi piccoli raduni, come se fossero dei raduni nazionali, chiamiamoli così, dove poter individuare magari qualche ragazzo interessante.
Voi in sostanza convocate, fate delle selezioni sui migranti che sono ospiti di varie realtà comunitarie, esatto, della Sardegna.
Esatto, nei centri d'accoglienza, ogni centro d'accoglienza manda a questi raduni un numero X che loro identificano all'interno della loro struttura. Poi, una volta che arrivano nei centri messi a disposizione della federazione, che sono al centro della Sardegna, sono una struttura a dir poco fantastica.
A Oristano.
Una volta che arrivano là, noi li suddividiamo in squadre e cerchiamo di farli giocare e vedere se c'è qualcosa di interessante.
Convocate questi ragazzi, chiedete i nomi anche a chi anima le comunità di accoglienza nelle varie zone della Sardegna.
Diciamo il lavoro, diciamo, di back office fatto prima, ovviamente ogni cooperativa d'accoglienza ci manda i nominativi di quelli che parteciperanno, in modo tale anche da operare anche dal punto di vista assicurativo per l'evento, e una volta che abbiamo tutti i nominativi, le squadre vengono stilate e abbiamo la possibilità di individuare nome e cognome e struttura d'appartenenza, in modo tale da risalire al calciatore nel più breve tempo possibile.
Calciatori che arrivano in questo centro della Federazione Italiana Gioco Calcio di Oristano, se non vado errato,
sì,
e lì vengono fatte le selezioni, cioè si gioca una partita di calcio in sostanza.
Più partite. La struttura ci permette di giocare contemporaneamente tre partite, perché ci sono tre campi in sintetico di ultima generazione, e quindi si possono fare tre partite. Noi avevamo 100 ragazzi divisi in più squadre, in modo tale da poterli vedere tutti in una mattinata. Poi ovviamente gli incontri saranno anche altri, questo era il primo.
Che cosa succede per i più fortunati?
Allora, per i più fortunati succede che possono essere segnalati attraverso dei canali, i canali calcistici in Sardegna sono molto, molto fitti, ci si conosce tutti nell'ambiente, per cui i nomi possono girare molto rapidamente. Purtroppo il primo scoglio che si incontra è la questione documentale, cioè il discorso di far ottenere i documenti ai ragazzi, che non è semplice dal punto di vista della tempistica, più che altro. E questo è uno scoglio doppio, perché una volta che hanno il documento da parte dello Stato italiano, è necessario che il tesseramento venga fatto anche per la Federazione Italiana Gioco Calcio.
Per ora diversi migranti che voi avete selezionato e scelto, che giocano bene a calcio, vengono poi impiegati in squadre di Serie D dell'eccellenza della promozione sarda.
Sì, sì, fortunati hanno avuto questo excursus, diciamo. Però anche lì abbiamo dovuto aspettare non poco tempo per ottenere i documenti e per fare il tesseramento, che non è semplice.
E questo rappresenta per questi giovani spesso anche una svolta nella loro presenza in Italia.
Diciamo che l'80% di loro appena mettono piede sulla terraferma dal barcone, chiamiamolo così, è la prima cosa che dicono: io gioco bene a calcio, io voglio diventare un calciatore. Questo però, come per i nostri ragazzi italiani, non è semplice. E quindi loro si sono sempre confrontati con la realtà del loro paese d'appartenenza, e quindi una volta che incontrano una diversa realtà anche dal punto di vista calcistico possono, come posso dire, cambiare idea, che non è facile.
Uno di questi ragazzi è andato a giocare addirittura nella primavera del Cagliari, una squadra di Serie A.
Sì, è stato tesserato l'anno scorso, Raouf, ha fatto alcune presenze quest'anno con la primavera di Canti, e nel mercato appena iniziato è passato al Muravera, una squadra di Serie D sarda.
Quindi gioca attualmente nella Serie D della Sardegna. Ancora una riflessione, Andrea Belfiori. Questi migranti che arrivano conoscono molto bene il calcio italiano e il calcio europeo, a quanto pare.
Sì. Si conoscono benissimo il calcio, ma non conoscono la geografia. Nel senso che non sanno dove sono collocate le squadre che tifano.
Quali sono le squadre che maggiormente vengono tifate dai migranti che arrivano in Sardegna?
Prevalentemente Barcellona, Juventus e Inter.
Sono le squadre maggiormente gettonate, magari quelle che possono restare nel sogno anche un indomani di giocare all'interno di queste società.
Sì, se non hanno quel sogno, poi non giocano più.
Ancora una cosa, Andrea, è vero che qualche migrante si presenta al campo con le infradito, senza scarpe?
Gradirebbero di più un paio di scarpe da calcio che non un paio di scarpe da ginnastica per andare in giro tutti i giorni.
E comunque è un momento anche di integrazione tra di loro, oltre che con i giovani della Sardegna, giocando insieme. Il calcio fa anche di questi miracoli.
Sì, no, ma dal punto di vista dell'integrazione anche con i ragazzi italiani, io faccio anche l'allenatore, per cui vedo l'integrazione completa di questa realtà con i miei giocatori e i giocatori che vengono dall'Africa. È un arricchimento costante, è un arricchimento da entrambe le parti. Loro ci danno qualcosa in più dal punto di vista della motivazione, dal punto di vista anche dell'interpretazione dello sport, cosa che noi magari abbiamo un po' meno.
Ci sono ex calciatori che magari in Africa giocavano già a pallone?
Allora, loro dicono di sì, e questo noi ci fidiamo, e poi lo possiamo scoprire solo quando mandiamo i documenti alla federazione a Roma, e allora lì cominciano le indagini per capire se questi ragazzi hanno avuto un passato storico calcistico nella loro nazione.
E dopo l'avventura della comunità del Sicomoro di Cagliari, raccontataci dall'animatore Andrea Belfiori nell'intervista di Luca Collodi, andiamo, per così dire, nel calcio delle grandi platee, perché in questa settimana dalla FIFA è giunta una decisione, per così dire, storica. Dal campionato mondiale di calcio del 2026, infatti, si passerà dalle attuali 32 squadre ad uno stuolo di, pensate, 48 squadre. Chiaramente questa decisione ha suscitato sia favori che critiche. I favorevoli affermano che in questo modo si darà più spazio a tante nazioni, soprattutto del terzo mondo, di accedere alle grandi platee internazionali. Secondo altri invece si tratta soltanto di allargare quelli che sono gli introiti televisivi. Ecco, noi abbiamo chiesto il parere ad una delle firme più prestigiose del giornalismo sportivo italiano. Si tratta del direttore Italo Cucci. Benvenuto a Non Solo Sport, direttore.
Buongiorno a tutti.
Allora, dal 2026 mondiali di calcio a 48 squadre, un salto importante. Qual è il suo pensiero?
Beh, diciamo una decisione attesa e temuta, a seconda di come uno la vede. Per me è un ulteriore passo avanti verso la definitiva commercializzazione dello sport più popolare del mondo. Qui ormai non si parla più di calcio, ma di calcio business. Ho sentito dire che questa scelta dovrebbe invece avere una sua forte base sociale e qualitaria per invitare i piccoli paesi a far parte del gioco. In realtà è una somma di interessi televisivi che porteranno ad accumulare altre centinaia di milioni di diritti da spartirsi fra quelli che per ora sono già belli, ricchi e potenti. Noto solo en passant che lo spirito di allargarsi agli altri paesi è quello di dare per esempio i mondiali al Qatar in condizioni deplorevoli dal punto di vista sociale e umano, ma molto interessanti dal punto di vista monetario.
Ecco, proprio su questo aspetto, coloro che si sono dichiarati favorevoli a questa decisione plaudono al fatto che la vetrina dei mondiali, forse l'evento sportivo più importante insieme alle Olimpiadi, consenta proprio ai paesi, casomai del terzo mondo, una visibilità che può costituire un volano importante per una sorta di progresso.
Ma guarda, io ho vissuto il primo momento importante quando è stata annessa l'Africa, e la cosa era partita perché Avelange aveva bisogno di un bottino di voti a sua disposizione che ebbe. Poi ci sono stati dei paesi africani, faccio l'esempio del Camerun, che si sono attrezzati adeguatamente fino a che l'apporto di quel mondo è stato importante anche per il calcio internazionale, ma se andiamo a vedere buona parte dell'Africa è completamente fuori da questi giri. Sentivo proprio l'altro giorno che anche il civilissimo e interessatissimo Sudafrica, che ha organizzato un mondiale, devo dire, molto bene, oggi ha delle classiche cattedrali nel deserto, cioè ha degli stadi inutilizzati, e l'interesse del calcio assolutamente e semplicemente televisivo. L'apertura all'Asia, la Cina se la fa da sola, e questo è un altro dettaglio. L'altra, la moltiplicazione dei piccoli paesi, è proprio quello per accumulare i diritti televisivi secondo quella che è la prassi vigente. Quindi non ci vedo niente. Poi parliamoci chiaro, e noi viviamo una situazione in piccolo nel campionato italiano, viviamo una situazione di questo genere perché con un campionato a 20 squadre esageratamente largo ci sono squadre che arrivano cercano la promozione e ci stanno un anno giusto per prendere il premio di caduta che gli viene attribuito. Tutto è diventato un affare, e quindi il calcio vero e proprio, che io grazie a Dio ho vissuto per anni e anni, ormai non esiste più.
Ecco, 48 squadre vuol dire anche, dal punto di vista organizzativo, avere più di 10 stadi efficienti. Questo limita la schiera dei paesi che sono in grado di ospitare il mondiale.
Ma guarda, 48 squadre, il problema è tutta la prima parte, no? Il problema è se ne arriva qualcuno fino in fondo, che non è un traguardo sportivo, è un abbassamento del livello della competizione. Faccio un esempio: in questo momento stiamo aspettando la ripresa della così ex Coppa dei Campioni, detta Champions League. Tutta la prima parte è stata fatta per far divertire tutti quelli che volevano e potevano, ma il vero torneo comincia adesso a primavera, dove si affrontano veramente le squadre importanti per un torneo importante che si chiama dei campioni. Non è un concetto decubertiniano quello del calcio. Il calcio ha sempre avuto una sua natura diversa e ha poi tornei diversi per soddisfare tutti quanti. Qui si tratta veramente, oggi la FIFA è diventata una macchina da guerra dal punto di vista economico, e quando se la prendono con Blatter mi fanno ridere, perché da quel punto di vista Blatter è stato assolutamente il migliore. A far soldi più di lui ancora non se ne sono visti.
Ecco, proprio su questo aspetto la FIFA esce da una stagione per certi versi drammatica. Tra le vittime di questa stagione lo stesso Blatter, come lei ha citato, ma anche Michel Platini, che aspirava a succedergli alla guida dell'organismo internazionale del calcio. Ecco, questa decisione può costituire una sorta di rifondazione, una sorta di guardare alla nuova FIFA, la FIFA del futuro?
Ma a parole sì, basta però tenere conto che la gran parte di quelli che sono oggi a guidare non dico la restaurazione, per carità, ma la rivoluzione e la rinascita, eccetera, facevano parte del vecchio establishment. E se qualcuno mi viene a dire che negli anni nessuno sapeva quali fossero le manovre di Blatter, mi viene da ridere ancora. L'unica cosa che ci ha stupito amaramente è stato il coinvolgimento di Platini, che tutti ritenevamo essere un vero vecchio gentleman dello sport. Ma quella di Blatter, quelli che sono lì, a parte quelli che si è portato via l'FBI, che poi li ha dovuti pure restituire, sono quelli che hanno sempre fatto questo tipo di mondo, che conoscono sempre tutte le cose e che oggi vogliono dare l'idea di una imbiancata al sepolcro, ma non mi convincono, ne ho conosciuti troppi e ho abbastanza naso per cogliere questo tipo di manifestazione. Non c'era nulla di etico, ma solamente la ricerca di un interesse economico.
Tanta nostalgia dunque per quel mondiale del 1970 in Messico, a 16 squadre che per noi italiani porta ancora oggi tanti bei ricordi.
Era il calcio, e io non accetto che mi dicano: ma perché ai tuoi tempi? No, ai miei tempi, erano anche prima, c'erano i tempi di Vittorio Pozzo, che vinceva due mondiali. Il tempo del campionato italiano a 16 squadre realizza anche un disegno che sembrava impossibile, quello di far venire un po' alla volta in Italia i più grandi campioni di tutto il mondo, mentre adesso dobbiamo prendere nota che siamo invasi da calciatori provenienti dagli altri paesi, ma l'unico campione che si è rivelato, proprio perché il campionato italiano l'ha permesso, si chiama Higuain. Presto ci sarà Dybala, ma sono nati qui, sono cresciuti qui, non sono venuti. Una volta il campionato italiano era la meta preferita di tutti i campioni. Ci siamo persi solamente Pelé, perché alla fine con l'Inter non si sono messi d'accordo. Ma per dire, adesso no, i campioni adesso vanno in Inghilterra, i campioni vanno in Spagna e vanno in Germania. E noi continuiamo a macinare un campionato stanco. Oltretutto, con un dettaglio, scusa se lo devo sottolineare, anche in Inghilterra hanno un campionato a 20 squadre, ma basta vedere anche in questi giorni la Coppa Nazionale, apre la scena sugli stadi, sono stati tutti pieni. Noi invece abbiamo un campionato a 20 squadre eternamente lungo, con stadi vuoti. Se non restituiamo proprio quella carica particolare che veniva da un campionato abbastanza ridotto, faremo semplicemente un campionato televisivo, ma forse qualcuno proprio questo vuole, un campionato televisivo.
Grazie, grazie direttore per essere stato con noi.
Un saluto a tutti.
Non solo sport, sempre in compagnia di Giancarlo Lavella. Questa è la terza parte, la parte solitamente dedicata alla storia sportiva. Quella di oggi possiamo, per così dire, intitolarla Africa, pallone e sorrisi. Da Vicenza alla Guinea per cambiare il mondo con un pallone. Dai campi di calcio italiani a quelli africani. La storia di oggi riguarda appunto l'avventura di Roberto Bassi, allenatore vicentino di 57 anni, educatore prima che mister, vincitore in carriera di 9 campionati tra prima, seconda e terza categoria. A un certo punto della sua vita, nel 2010, decise di mollare tutto e partire per la Guinea, precisamente per Cancan, seconda città del paese a 600 km dalla capitale Conakry. Per quale motivo questa decisione così radicale? Aprire una scuola calcio per ragazzi dai 5 ai 18 anni. Il 20 ottobre del 2015, dopo 4 viaggi e 2 anni di lavoro, uniti a costanza e impegno, è riuscito a far inaugurare la prima scuola calcio italo-guineana, che oggi conta più di 250 tra allievi, allenatori, direttori, medici e magazzinieri. Davide Capano ha intervistato per noi proprio Bassi, allenatore della prima squadra. Sentiamo.
Ci racconta l'inizio della sua avventura in Guinea.
5 anni fa sono partito per la Guinea alla ricerca di un mio amico perché mi aveva chiamato dal Gabon. Dopo una decina di giorni mi dice: guarda che sono in Guinea perché è morto il papà di un mio amico, se vuoi venire in Guinea sono qui. Sono partito, sono arrivato in capitale a Conakry e siamo partiti per questo viaggio esplorativo e conoscitivo e siamo arrivati in un paese che si chiama Banankoro in mezzo alla foresta. Quando sono arrivato in questo villaggio mi hanno portato a visitare le miniere di diamanti. Al pomeriggio, quando tornavamo a casa, non avevo niente da fare, io ho una passione di calcio, ho visto questi ragazzini che non avevano neanche il pallone per giocare, abbiamo comprato il pallone e giocavamo in questi terreni sconnessi, però ci divertivamo 20 contro 20 e da lì ho pensato: vediamo se riesco a fare qualcosa per loro e se loro riescono a fare qualcosa per me.
Come è strutturata la scuola e che tipo di servizi offrite oltre al calcio praticato?
L'idea iniziale era di costruire un ospedale perché eravamo a 10 ore di distanza dall'ospedale più vicino. Dopodiché ho avuto degli intoppi burocratici perché non è facile immergersi nel mondo della sanità, allora mi sono concentrato sulla scuola. Sono sceso in città proprio vera e propria che si chiama Cancan, insieme a un ragazzo che avevo conosciuto in aeroporto che si chiama Zidane, perché loro adoperano tutti i soprannomi di calciatori, chi è appassionato di calcio, cioè il 90%, e ci siamo messi di busto buono e abbiamo costruito questa scuola. Vicino a un liceo che si chiama Marianne Gwabi, che è il terzo liceo del Nord Africa per capienza, sono 5.700 ragazzi. Fin dall'inizio della mia avventura ho pensato che attraverso l'istruzione una persona possa sviluppare la possibilità e la speranza di avere un futuro lavorativo in patria. Il 20 di ottobre di 2 anni fa è stata inaugurata. Conta di 250 ragazzini, 262 per la precisione a tutt'oggi. Abbiamo messo un direttore della scuola che è un ex allenatore di Serie A che ha abbandonato proprio la sua squadra, è arrivato terzo l'anno prima nel campionato guineano ed è venuto su a coronare il suo sogno. Abbiamo 8 allenatori, che un direttore di marketing, abbiamo un medico, magazziniere e altre persone che ci danno una mano tra i parenti dei ragazzini e amici vari. La seconda parte del progetto è partita con la costruzione delle classi. Abbiamo costruito 2 aule, ho preso degli insegnanti di inglese, di informatica e di marketing, in cui i ragazzini possono anche sviluppare la loro cultura in 3 branche fondamentali per lo sviluppo di qualche attività lavorativa in un futuro professionale.
Inizialmente ha fatto tutto da solo, senza alcun supporto. In che modo ha potuto sostenere economicamente il progetto?
Sono partito con l'aiuto di un presidente di una scuola calcio di Noventa Vicentina, che è il mio paese, e di un altro amico mio che è un dirigente di una squadra a pochi chilometri di distanza da casa mia che si chiama Darzignano, che mi hanno dato come contributo per l'inizio della scuola calcio 1.500 euro. Abbiamo cominciato a gettare le basi, però tornato a casa dal terzo o quarto viaggio, quando avevamo costruito le murature del terreno, bonificato un po' il terreno con questi soldi, è venuta l'idea, un mio amico ha detto: senti, con tutti i blog, perché io scrivo dei blog finché ero in foresta, vita notturna, le usanze dei villaggi, i viaggi che facevamo io e Zidane, e questo ragazzo mi dice: senti, perché non metti in un libro quello che hai scritto, almeno se chiedi 10 euro a qualcuno gli dai qualcosa in cambio e descrivi un po' la tua avventura in Guinea. E così ho fatto, ho cominciato con questo primo libro, La tua Africa, cosa Ebola in pentola, che è un po' una metafora, perché in quel momento che ero lì in Africa c'era il pericolo Ebola. Qui ho preso spunto da questa malattia per mettere il titolo al libro, che era significativo di quanto le cose possono essere viste dalla parte occidentale, perciò ricevi una descrizione dei media, una descrizione anche di interesse certe volte, e viverle personalmente nel luogo dove accadono c'è una visione completamente diversa.
Che emozioni prova durante gli allenamenti?
L'emozione più grande è stata le prime volte che ho cominciato l'istruzione agli istruttori, perché tecnicamente sono discretamente bravi, fisicamente lo sappiamo tutti, il popolo africano sono molto forti perché dotati dalla natura, mancava un po' l'aspetto psicologico ed è su questo che si è lavorato. Cioè, invece, per quel che riguarda i ragazzini, abbiamo anche un po' di ragazze dentro la scuola calcio, abbiamo cominciato a instaurare questo rapporto di confidenza e da lì ho potuto esprimere quello che io penso normalmente, che una persona va fatta ragionare prima di fargli fare una cosa.
È vero che avete creato la prima squadra di atleti disabili della Guinea?
Sì, per il momento abbiamo una ventina di ragazzi che fanno attività ludica. Con il pallone si divertono, giocano, alcuni osservano e guardano perché sono impossibilitati a muoversi, però partecipano in qualche modo. Abbiamo cercato inizialmente di integrarli così. Dopo ho pensato, siccome io non sono un laureato e non sono specializzato in questo tipo di attività, intanto li facciamo giocare. Un domani, complice magari anche la Commissione Europea che ha letto il mio progetto, che a marzo dovrò presentare il progetto completo, che spero che mi diano una mano, allora ho già pronti degli amici miei specialisti, psicologi, che verranno con me in Guinea a tempi alterni per aiutarmi nel lavoro iniziato adesso. Il primo gruppo di persone che fa sport è in Guinea, perché i disabili devono arrangiarsi, non sono curati, non hanno nessun tipo di servizio per loro, sono proprio esclusi dalla vita sociale.
Mister, per chiudere, qual è il prossimo step del progetto? Magari ampliare l'offerta con altri sport?
Proprio durante questi mesi passati in Italia ho cominciato una collaborazione con l'Endas, che è un ente di promozione sociale sportiva, quelli affiliati al CONI, perché ho cercato un ente che potesse darmi una mano a sviluppare lo sport in Guinea, perché proprio attività sportive non ce ne sono. E avendo un progetto satellite della nostra scuola calcio al nord, molto distante dalla capitale, è stato ben visto e ben voluto anche dal ministro dello sport. Ma la cosa importante è che attraverso il calcio e gli altri sport, che adesso cominceremo dalle arti marziali agli altri sport, pallavolo, basket, pallamano, attraverso questi tipi di sport noi vogliamo fare la formazione, istruire i tecnici, domani istruire i ragazzi, perché possono veramente ritagliarsi direttamente attraverso le nostre strutture o indirettamente attraverso altre strutture guineane uno spazio nel mondo lavorativo.
E con questa storia del tutto particolare che ci ha portato in Guinea Conakry chiudiamo la puntata di oggi di Non Solo Sport. A voi tutti da Giancarlo Lavella un grazie per l'attenzione e un buon proseguimento con l'ascolto dei programmi di Radio Vaticana Italia.